Bentornati al podcast di Copy Persuasivo dal Baffo. Andrea Lisi, copywriter, imprenditore e qui conduttore di questo podcast dal 2016 per chiunque voglia avere più impatto col potere delle parole e del marketing. A proposito di marketing, siamo ancora nella serie Conversazioni, questo è l'episodio 257 e come avrete visto, insomma, finora ho avuto tra gli ospiti personalità, insomma, di spicco del mondo della consulenza e dell'operatività marketing in Italia in particolare. Oggi non facciamo eccezione, anzi, il mio ospite è veramente di eccezione nel vero senso del termine, perché non ha mai fatto interviste del genere, e quindi ho il piacere di introdurre Amin El Fadil. Ciao Amin.
Ciao, ciao Andrea, piacere.
Intanto ho pronunciato bene il tuo nome?
Perfettissimo.
Grande, ok, bene. Allora, mi pare che tu vivi a Malta correntemente, giusto? No. Però sei cresciuto in Italia, raccontaci un po' di te.
Esatto, io sono originario del Marocco, di Casablanca, ma praticamente ho vissuto tutta la mia vita in Italia, quindi da quando avevo 3 anni. Poi nel 2018 ho deciso, insomma, di trasferirmi nel Regno Unito, di fare un po' il nomade digitale, aprire la mia società all'estero nel Regno Unito. Ho viaggiato diversi paesi e attualmente da un anno sto a Malta.
Ok, e come ti trovi?
Benissimo, sì, sta molto bene. Ottima per il business, ottima per il lavoro e un clima molto, molto rilassato.
Ottimo, ottimo. In Italia dove hai vissuto, dove sei cresciuto tu?
Io ho vissuto fra Bologna e Modena, praticamente tutta la vita sono stato cresciuto lì.
Ok, ok. Bene, bene. Io passo spesso di lì, non da Modena ma da Bologna, sì, e sono, come sai, di base a Ravenna, però vengo scambiato di solito per uno di Roma al nord, perché sono studiato a Roma e ho vissuto però poi anche in Liguria, in Piemonte, e ho viaggiato un po' all'estero, insomma. Ho sempre sentito bene parlare di Malta, però non ci vado praticamente dalla fine degli anni Ottanta, mi ci avevano portato i miei in vacanza. Penso che sia cambiato tanto nel frattempo, tra cui penso anche la novità sia la legalizzazione della cannabis, se non sbaglio, di recente.
Esatto, di recente, sì, ne hanno parlato e... insomma hanno approvato qualcosa, credo, comunque in via di approvazione o è stato recentemente approvato qualcosa su questo.
Sì, poi magari la burocrazia, insomma, ci mette un po' ad adattarsi, però un motivo in più per chi ci segue e vuole fare il nomade digitale o trasferirsi all'estero per trasferirsi a Malta. Io chi mi segue sa che sono impegnato in un progetto dove sono socio nel mondo blockchain e cannabis e credo molto in questo, però torniamo un po' a te e alla tua specializzazione, perché io ti ho coinvolto perché volevo parlare finalmente su questo podcast di SEO. In passato ho dedicato degli spazi a fare le differenze tra un SEO copywriter cosiddetto e un copywriter vero, come lo chiamo io. però la SEO è un mondo e soprattutto è uno dei tipi di investimento su cui ancora gli imprenditori giustamente mettono gli occhi, perché può essere molto molto profittevole, anche se richiede un po' magari più di pazienza rispetto all'advertising classico, eccetera, eccetera. Quindi qui vorrei prima che tu spiegassi ai profani, visto che lo fai, se non sbaglio, dal 2005 come specialista e sei uno dei top in Italia, ormai riconosciuto penso da chiunque che si interessi appunto di SEO e di consulenza marketing, spiega un attimo di cosa ti occupi in pratica nel tuo lavoro quotidiano.
Ok, allora in sostanza la mia attività principale con cui io sono partito nel 2005, ho dei miei siti editoriali, quindi sostanzialmente dei blog. E come la maggioranza dei blog monetizzano con affiliazioni, AdSense e sistemi di questo tipo, pubblicità insomma. Poi oltre a questa attività ho associato da qualche anno, quindi dal 2014-2015 ho cominciato a fare anche consulenza, prendendo, diciamo, la conoscenza, sfruttando le esperienze che ho acquisito facendo tanti tanti test ed esperimenti su siti miei, ho cominciato a fare consulenza, quindi a PMI, aziende anche medio-grandi, soprattutto che operano in settori competitivi, dove quindi serve un maggiore impegno e una maggiore attenzione. E infine faccio anche nel tempo libero, quando mi viene richiesto e quando ho la possibilità, anche un po' di formazione SEO, dei percorsi formativi, dei brevi corsi individuali, quindi dedicati magari a specialisti SEO che sono partiti da qualche anno, hanno bisogno di un percorso avanzato, ma anche a marketer, microimprenditori, liberi professionisti che magari non hanno il budget per delegare la SEO, ma hanno tempo e quindi decidono di farla da sé, formandosi da qualcuno magari che ha più esperienza.
Ottimo, ottimo. Questo dà già l'idea, insomma, del tuo livello di expertise, quello che hai raggiunto negli anni, insomma. Il fatto di delegare la SEO, appunto, diciamolo per chi appunto è veramente profano, non è una roba gratis, insomma, cioè ottenere traffico organico costa comunque, anche se apparentemente può sembrare più un investimento. Io ricordo sempre quello che mi disse all'interno di un incubatore di startup un membro dell'Intesa San Paolo. Erano fondi comuni di investimento che cercavano appunto delle startup italiane su cui investire dai 300k in su, e loro, nel parlare di qual è il piano marketing, insomma, quali sono le figure, i tipi di investimenti marketing che prediligono quando una volta che hanno fatto l'investimento, loro mi hanno detto no, niente Facebook Ads, noi puntiamo tutto sulla SEO. E io rimasi colpito all'epoca perché, insomma, di SEO se ne parla da più di 20 anni, insomma, e ok, a volte la si associa, forse erroneamente, soprattutto i giovani, associano a qualcosa di vecchio, appunto, no? Della serie, nella prima fase di internet era l'unica cosa che si poteva fare, di marketing praticamente, e anche se non è vero, però comunque era quella più popolare come forma di marketing, e quindi diciamo adesso è meglio fare altre robe che danno una soddisfazione più immediata, però al di là di questo, quindi io ho apprezzato molto anche i tuoi post negli ultimi anni in cui spieghi ad altri imprenditori, a marketer, insomma, come comprare questo tipo di servizi, come riconoscere i veri professionisti, perché giustamente è un investimento, no? Quindi parlaci un attimo di questa cosa qui, nel senso, se ci sono delle storie da incubo che tu hai vissuto di gente che ti ha chiesto magari di che ne so, mega risultati, ma poi per che ne so, di qualche centinaio di euro, cose del genere.
Sì, allora, il problema, come dicevi tu, la SEO è molto vecchia, però ci sono ancora dei pregiudizi sulla SEO, perché viene vista da molti, dato che il traffico organico da Google tu non lo paghi, invece quello da Google Ads paghi e Facebook Ads lo paghi, spesso viene vista la SEO come qualcosa di gratis oppure come qualcosa di low cost, come l'alternativa low cost al traffico a pagamento. E io sono da anni che nella mia opera di divulgazione spiego che la SEO non è l'alternativa low cost al traffico a pagamento. Vanno fatte insieme, quando ha senso farlo, perché la SEO non ha senso per tutti i progetti. Ci sono dei progetti dove puoi magari fare solo Facebook Ads, fare Google Ads, e magari la SEO o non ci sono ricerche su Google oppure non ti conviene economicamente. Sono io il primo a dire a molti imprenditori che mi contattano: guarda, nel tuo caso non ha senso fare SEO. Perché? Perché non vedo ricerche su Google, perché non hai budget, perché non sei pronto, e per tante altre ragioni. Per questo anche faccio divulgazione, per spiegare agli imprenditori che la SEO non è low cost, non è gratis, richiede impegno, richiede budget, richiede energie, e devi essere un progetto pronto a fare SEO. Invece, se non sei pronto, in molti casi è meglio assolutamente, sono il primo a dirlo, meglio fare Facebook Ads, meglio fare Google Ads, che se magari non funzionano lo scopri subito, e magari perdere 6 mesi, 1 anno a fare SEO, quando sai, magari dall'inizio non era possibile ottenere un risultato.
Ecco, allora, se dovessimo dire quali sono le attività principali, dimmi, io lo dico a titolo divulgativo anche qui, insomma, perché non sono io lo specialista, ma un po' di basi ce l'ho, insomma. L'attività sulla pagina, l'attività fuori dalla pagina. Quali altre sono, secondo te, le cose principali? Cioè, quindi, da una parte, creare contenuti e fare ottimizzazione tecnica, forse, diciamo, per essere più precisi, fare ottimizzazione tecnica di un sito, creare contenuti che possano piacere agli utenti e che quindi Google possa indicizzare, terzo, comunque fare quella che tu chiami attività di reputazione per il sito, no? E quindi di generare link in entrata. Dimmi se sbaglio.
Hai riassunto perfettamente. Sì, le tre aree sono quelle. Sono la parte tecnica, che è quindi la velocità, che il sito deve essere accessibile a Google e ai suoi bot. L'usabilità, quindi l'utente deve trovare quello che cerca. Poi c'è la parte home page, soprattutto dei contenuti e dei link interni, quindi devi avere contenuti di qualità, li devi organizzare bene, devi avere un buon calendario editoriale, un buon piano di contenuti, devono anche essere contenuti che convertono. Quindi SEO e copyright non si escludono, devono lavorare insieme, SEO e copywriting. E infine c'è anche la parte di link building, quindi di avere dei link, delle menzioni da siti esterni verso il nostro. Quindi i fattori sono principalmente questi tre. Aggiungerei un quarto fattore, magari di innovazione, di marketing e branding, perché naturalmente più il tuo brand diventa importante, famoso, la tua reputazione aumenta, e più puoi ottenere risultati anche alla tua SEO, perché Google ti riconosce come brand importante in quel settore.
Ottimo, ottimo. Quindi già così abbiamo dato, insomma, un'importante direttiva e chiarificazione a tutti quanti. Però io ci tengo pure a condividere un attimo al volo la mia esperienza, nel senso che nel mio piccolo, quando sono partito da freelance nel 2015, ho lanciato copypersuasivo.com. Devo dire che il grosso della mia attività, poi dei lavori che mi entravano da internet, posso dire, arrivavano dalla SEO indirettamente, senza essere un esperto, perché in quel momento probabilmente stavo soddisfando un bisogno che era inespresso, o comunque un bisogno che non era soddisfatto, di contenuti avanzati sullo specifico, diciamo, del copywriting e come questo potesse servire a delle PMI italiane. E io stesso ho sbagliato focalizzandomi troppo sull'attività, penso, sulla pagina e basta, per tanti anni trascurando sia la parte tecnica, sia la parte, diciamo, di backlink, eccetera. Però devo dire che quasi, tra virgolette, facendo quasi le cose a caso, ma creando magari centinaia di contenuti, alcuni dei quali sono diventati molto apprezzati, no? Sono riuscito a ottenere ottimi risultati, che non sono, dobbiamo dire, ecco, quindi lo racconto anche questo sulla base dell'esperienza personale, non sono per sempre, perché io non avevo una vera strategia SEO, eppure ho ottenuto risultati, ancora li ottengo oggi, ma c'è stato un periodo in cui Google anche a me ha fatto degli scherzi e io per fortuna avevo lavorato molto sulla costruzione della mia newsletter e del podcast, per esempio, di altri canali che controllo completamente. Quindi non dovevo dipendere, diciamo, da lui lo personifico, Google. E questa è una cosa che consigliavo a tutti, quindi fondamentalmente di avere intanto un'azienda che ha senso e una serie di canali marketing, di acquisizione clienti, e quindi fondamentalmente non, anche se siete bravi e se vi prestate bene alla SEO, insomma, di non puntare solo su quello. E comunque una volta che sono ottenuti i risultati, questo vale anche se li comprate questi servizi di SEO da qualcun altro, non è che siano per sempre. Ora, su quest'ultimo punto tu sei d'accordo? Cioè, pensi che lì si presti poi, diciamo, l'attività di un SEO a fare lavoro continuativo per mantenere un ranking alto? O effettivamente hai casistiche di, che ne so, sono arrivato tra i primi tre, oppure sono arrivato nel primo su quella keyword e ci sono rimasto per 10 anni, 5 anni?
Certo, sì, no, allora, che la SEO non è per sempre, la SEO può essere per sempre, o meglio, mi spiego meglio, tu puoi in un settore posizionarti e rimanerci anche 10 anni, 15 anni. Ci sono dei casi, faccio un esempio, un leader assoluto, mettiamo Ranzulla.it, è sempre lì in cima, ormai da chissà quanti anni, ci sono tanti casi così. Però sono perfettamente d'accordo con te, che un imprenditore non può puntare su una sola fonte di traffico. Quindi deve ragionare nell'ottica che non può dipendere dalla SEO, perché per quanto un SEO possa essere bravo, tu non conosci i segreti, non conosci il 100% dei fattori di ranking, di come funziona Google. Quindi può sempre arrivare per tutti un update, un aggiornamento, che magari è negativo anche se tu hai fatto le cose bene.
Ecco, quindi.
Perché, se ti spiego velocemente, un calo su Google può essere derivato da tre fattori. Uno, se tu fai le cose male, non le fai abbastanza bene. Due, se i tuoi concorrenti fanno meglio di te. Tre, se Google cambia gli algoritmi per favorire un tipo diverso di sito che tu non hai. Quindi ci sono due fattori su tre su cui tu non hai il controllo. Per questo è bene non puntare mai tutto sulla SEO.
Ottimo, ottimo, grazie di questa chiarificazione ulteriore. Rimanendo sul discorso, insomma, delle modifiche di Google in particolare, no? Uno dei punti di riferimento in Italia, Giorgio Taverniti, sta parlando spesso, penso che abbia anche pubblicato un libro sull'argomento di Google liquido, e io stesso che seguo per esempio anche gente all'estero, c'è un tale Michel Fortin, canadese, molto conosciuto nel mondo del marketing a risposta diretta perché lui era un allievo di Gary Albert negli anni 90. Quindi è un ex copywriter a risposta diretta, che però da una ventina d'anni a questa parte si promuove come consulente SEO. Michel Fortin, quindi lo cito anche semplicemente per questo motivo, per i nostri ascoltatori che sono dei nerd del copywriting diretto e quindi si vanno a cercare tutti i vecchi guru, eccetera. C'è qualcuno addirittura ha fatto questo passaggio, quindi lo voglio dire, da copywriter a risposta diretta che faceva le sales cartacee e è passato a fare la SEO, il consulente nello specifico, no? Allora, lui pure faceva un discorso del genere, dicendo ci stiamo allontanando dall'orientamento alle keyword. Addirittura che il ranking non sia più una cosa tanto importante, però in generale diciamo che Google sta andando non tanto più a riconoscere quando un utente cerca una parola specifica, una frase specifica, quanto più quando cerchi un certo tipo di esperienza, e quindi che l'ottimizzazione su Google stia virando verso l'esperienza utente. Volevo sapere che ne pensi tu, che idea ti sei
Sono
fatto.
completamente d'accordo. Ho un caso recente, ti faccio un esempio, per un e-commerce che aveva sostanzialmente non riusciva a posizionarsi meglio, il mio cliente, e mi diceva: "Mi investiamo più in link, investiamo più in contenuti", e io gli ho detto: "Guarda, non ci posizioniamo meglio perché i concorrenti hanno un'usabilità migliore. Cioè avevano loro un ottimo motore di ricerca, avevano degli ottimi filtri, un'ottima esperienza utente, un'ottima usabilità sulla pagina, mentre questo mio cliente aveva ancora un sito troppo, diciamo, con un'usabilità che non era all'altezza". E oggi l'usabilità, l'esperienza utente, in molti casi possono fare la differenza. Quindi sono assolutamente d'accordo che l'esperienza utente, ovvero come si trova l'utente sul sito, e anche la percezione che ha l'utente del brand, nel lungo termine, in molti casi fanno la differenza.
Ok, se parliamo di esperienza utente, quindi dimmi un attimo, al di là della velocità del sito o della navigabilità, per esempio, di un e-commerce, se per esempio un utente fa delle domande, no? Conta anche quanto velocemente trova risposta, immagino, in un
Sì,
contenuto che sia indicizzato, no? Cioè Google
assolutamente.
predilige chi va dritto al nocciolo, immagino.
No, devi essere il più completo possibile, ma nel modo più sintetico possibile. Quindi dare il giusto, essere minimale, dare tutto ciò che vuole l'utente, ma non troppo, non dargli cose di cui non ha bisogno.
Ok, qui già devo fare una missione di colpa perché ho scritto varie guide tipo da 5.000, 7.000 parole, 10.000 parole a volte abbiamo pubblicato. E penso che siano veramente, cioè, erano degli ebook praticamente messi giù come articoli del blog, forse abbiamo esagerato. Comunque, collegato a questo argomento, no? Quindi è una domanda di follow-up ti faccio. Se è vero che paradossalmente, come dicono alcuni, le keyword non sono più così importanti in sé per sé, il ranking tra i primi 3 posti nella SERP è ancora un obiettivo importante correlato poi a dei risultati di business, oppure noi dovremmo guardare in generale come marketing manager oppure come imprenditori altri KPI quando si parla di indicizzazione su Google e nel caso appunto come si va a misurare quindi quel tipo di attività?
Allora, già da diversi anni le keyword non hanno più l'importanza di una volta, ma questo già ormai da 7-8 anni non si parla più di keyword, si comincia a parlare di intento di ricerca, di conversioni. Quindi adesso la cosa essenziale è la qualità del traffico organico e la strategia di marketing che si mette in atto per convertire il traffico. Quindi il SEO, già da qualche anno, quello che si dovrebbe preoccupare è avere un traffico di qualità e lavorare col reparto marketing e l'imprenditore per provare, testare continuamente sistemi, trucchi, hack, modifiche al sito per fare più conversioni possibile per quel traffico organico.
Ok, beh, questo è molto importante, insomma, perché ho visto spesso in passato e parte del mio posizionamento è sempre stata questa, nel senso di come copywriter e poi direttore di un'agenzia di copywriting, di vendere l'idea di un content marketing persuasivo. Quindi, come dicevi tu all'inizio, dei contenuti che siano progettati per rispondere ai bisogni degli utenti e quindi anche di un certo livello di valore per salire in Google, ma poi, e non solo ovviamente su Google, in realtà il content marketing può essere trasversale come fonte
Certo.
di traffico, di nurturing anche di gente che già ti segue, però in sostanza poi costruire questo content marketing in modo tale che fosse propedeutico all'acquisto, quindi punto d'ingresso nel funnel, pronto ad anticipare dei dubbi, guidando fondamentalmente a livello di consapevolezza e di intento d'acquisto successivo, una persona che arriva magari a un certo tipo di consapevolezza può portarla avanti no, e far sì che non sia un mero contenuto editoriale. Quindi io ovviamente da marketer a mia volta, da copywriter, ho fatto un po' un bianco e nero, ho detto se tu vai dalla solita content farm, dal solito articolista, ti tira fuori 200 articoli a settimana, tutti fanno da 300 parole, 500 parole che fanno cagare, ti sale subito il traffico, lo vedi da Analytics, ma poi voglio vedere se riesci veramente a aumentare le conversioni. La mia ovviamente era una semplificazione, però cioè, da quello che dici tu mi pare che comunque ci azzeccassi in una certa misura.
Assolutamente, no, assolutamente.
Però, da quello che mi hai detto prima, la lunghezza in sé per sé dell'articolo, per esempio, no, non è così dirimente. Ehi, se sei arrivato fin qui, immagino che ti stia piacendo questa intervista, ma probabilmente hai le idee ancora un po' confuse su come mettere a terra tutte queste strategie, queste idee, queste tecniche che stai apprendendo nel podcast. Devi sapere che ci sono differenze tra chi fa progressi concreti, ottiene risultati nella propria carriera, nel proprio business, e chi invece, appunto, continua a assorbire informazioni disparate qui e lì da varie fonti, no? E la prima differenza è proprio che la formazione deve essere di prima qualità e ben organizzata per livelli, e di prima mano, cioè presa da qualcosa che sta funzionando con le aziende italiane. Questo è ciò che io do nel Copy Persuasivo Club, prima di tutto. Quindi vai su club.copypersuasivo.com per scoprire poi come entrare. Scritto club, club.copypersuasivo.com. Ma poi, oltre le 200 ore di formazione che già ci sono e che continuano a essere aggiornate, i risultati si ottengono se hai il feedback personalizzato di un mentore che ha già ottenuto i risultati che tu desideri. E questo pure puoi vedere che è stato testimoniato da tanti miei seguaci all'interno del club. E in terzo luogo ci devono essere dei programmi applicativi che ti aiutano a ottenere quei risultati, con un'organizzazione direi quasi militare. Questo è ciò che ha funzionato di più negli anni e che io permetto ai vari iscritti al club di provare, quindi senza nessun rischio, perché poi tutti questi programmi sono progettati per avere un ritorno sull'investimento e sono coperti da garanzia. Tutto ciò, come puoi immaginare, richiede molto impegno, quindi non posso accettare tanti nuovi membri ogni mese. Se vai su club.copypersuasivo.com, intanto ti puoi preiscrivere in lista d'attesa, non c'è nessuna a debito per la preiscrizione, e faremo poi un colloquio per vedere se questa è la soluzione che fa al caso tuo. Vai oggi su club.copypersuasivo.com, leggi tutte le testimonianze, scopri di più anche sul programma, e se hai i requisiti necessari vedrai che il club, la mia consulenza personalizzata, sarà l'acceleratore che cerchi nella tua vita, nella tua carriera.
Sì, quello che conta non è quanto è lungo un contenuto, conta quante domande e risposte contiene. Quindi deve essere il più completo possibile, ma anche il più sintetico possibile. Perché anche dilungarsi troppo può avere un effetto negativo alla tua SEO.
Bene, bene. Ok, e parlando di risultati, visto che parlavo prima di come misurare poi, e tu sei, penso ormai, diventato un maestro proprio di questo che dicevi prima, cioè degli hack, una volta che uno ha un progetto ben avviato, di andare a ottimizzare, tra virgolette, per ottimizzare le conversioni con degli hack di specifici di SEO, no? Ci sono dei casi che ci vuoi raccontare, magari recenti, riguardante proprio, diciamo, il Google recente, ecco, che questa intervista, per chi non lo sappia, insomma, è stata registrata circa a metà del 2022. Se ci sentono in futuro, magari qualcosina sarà cambiato, però caspita, ottenere risultati nel 2022 a livello SEO non è facile, perché comunque è anche un ambiente molto molto competitivo, immagino. E tu, come hai detto prima, lavori in nicchie molto competitive, anzi ti vengono a chiamare proprio apposta, no? Ti piacciono le sfide complesse, immagino.
Assolutamente, sì. Sì, posso raccontare una breve case history di mio cliente storico con cui ho iniziato a lavorare nel 2015 per una PMI in un settore dominato da multinazionali. E io mi sono reso conto che questo settore dove era apparentemente impossibile crescere, perché i concorrenti erano 5-10 volte più grandi, però mi sono reso conto di una loro debolezza, ovvero che loro erano estremamente statici e burocratici. C'era la classica mega aziende dove per modificare un title dovevi chiedere 3.000 permessi e ci mettevano 3 mesi. Quindi noi, puntando sulla velocità, sull'innovazione, abbiamo creato un sacco di pagine che i concorrenti non avevano, abbiamo creato delle FAQ, abbiamo creato centinaia di contenuti che i concorrenti non facevano, il cliente è riuscito a quintuplicare il traffico. Quello che poi è successo è che altri concorrenti si sono resi conto, altri player grossi, che era un settore interessante, ma dove i big player storici erano molto lenti, quindi sono entrate molte startup, molte aziende molto più dinamiche, e quindi il cliente non è più riuscito a mantenere quel traffico incredibile che aveva ottenuto. Quindi nell'ultimo anno, quello che abbiamo fatto una nuova attività, abbiamo rifatto l'usabilità, abbiamo lavorato anche lato marketing un pochettino, mostrando le testimonianze con una newsletter, lavorando anche su cose che non c'entrano direttamente con la SEO, ma aiutano indirettamente la SEO, perché la reputazione di un'azienda, il suo brand, le ricerche brand aiutano la SEO, e siamo riusciti, grazie a questo, nell'ultimo anno, a recuperare buona parte del traffico che aveva inizialmente il cliente.
Ottimo, ottimo. Ok. Tornando invece al discorso delle differenze, questo è un vecchio discorso, ma in realtà, secondo me, io ci ho fatto anche dei video, ma non penso che sia ancora stato chiarito abbastanza. È un discorso di chi è il copywriter e quali sono le differenze con un SEO writer o SEO copywriter, come suddetto. Insomma, su Google Io pongo il problema in maniera un po' provocatoria, perché? Perché spesso per anni, anche proprio gli articoli che io cercavo per le mie keyword, no? Come puoi immaginare, copywriter, cos'è il copywriter, roba del genere, creavano loro stessi molta confusione e per via dello sviluppo di internet, per come è stato appunto attorno ai motori di ricerca, il dominio di Google, insomma, negli ultimi 20 anni, praticamente, cioè, effettivamente la figura che era una figura antica del copywriter è stata identificata con colui che scrive per i motori di ricerca, in sostanza, e che poi ovviamente sì, se è bravo li va anche a convertire questo traffico, ma come tutti i mercati, diciamo, agli inizi le cose sono apparentemente più facili, c'è poca concorrenza. Se uno era in grado di far trovare il sito e c'erano pochissimi siti, quindi c'era pochissima concorrenza, tendenzialmente la gente arrivava lì e se c'era qualcosa da comprare lo comprava. Se c'era un consulente o un'azienda di servizi da contattare, la contattava, no? Quindi io immagino che la confusione sia nata anche da questo, dal fatto che quello che era contenuto meramente editoriale, di risposta magari a delle domande che la gente faceva su Google, bastasse insomma a ottenere risultati. E mentre il copywriter che scrive contenuto, diciamo, persuasivo, quindi originariamente si parlava solo di pubblicità all'inizio del Novecento, ma non è solo pubblicità, anzi, parte del mio metodo di copy persuasivo è sempre stato quello di non farla sembrare pubblicità, quello che è i miei testi persuasivi, no? Va ben oltre, insomma, e diciamo, nell'internet moderno deve guidare la persona in un percorso, deve riacchiapparla magari questa persona se si è persa e riportarla verso il brand. Che sia un personal brand o che sia un brand aziendale, diciamo, non fa differenza, no? Quindi questo un po' per dare il contesto alle persone che non ce l'hanno, che magari sono arrivate a interessarsi di questi argomenti molto di recente. Ora, dal tuo punto di vista, perché immagino che tu collabori con degli articolisti, no? Per i tuoi vari siti, i vari tuoi progetti. Ecco, se ci sono delle differenze, per te quali sono e dove vedi, insomma, il rispettivo valore, dove vedi un po' la tendenza anche per i prossimi anni con queste professioni, tra il SEO copywriter, SEO writer e il copywriter invece persuasivo, cosiddetto orientato alle conversioni.
Chiaro, beh, come hai detto giustamente tu, sono due lavori completamente differenti che non c'entrano sostanzialmente nulla l'uno con l'altro. Perché l'articolista SEO scrive per ottenere traffico da Google. Un copywriter, come dici tu, scrive soprattutto per vendere, no? Quindi gli scopi sono totalmente diversi e per questo sono due professioni che non c'entrano nulla l'una con l'altra.
Ok, benissimo. Questo mi conforta, insomma, la tua differenza. Io vorrei aggiungere che nel mio piccolo, penso di aver formato delle persone, sia nella mia agenzia che nei miei programmi, come il programma Seguace, dove c'è gente che si addestra e diventa copywriter, si rende autonomo, si fa assumere dalle aziende come copywriter o si sviluppa un'attività già nel giro di un annetto con partita IVA con successo, a creare, diciamo, delle figure che sono un po' più trasversali e hanno anche capacità di fare quel content marketing, dicevo prima, più persuasivo, cioè non limitarsi semplicemente a fare un contenuto che risponda a una certa struttura standard e che sia magari informativo, ma che vada oltre. Questa cosa qui è rara, quindi devo dire, mi voglio vantare ufficialmente dei miei seguaci e della gente che lavora con me, perché hanno anche un po' di questo tipo di competenza, quindi fondamentalmente di saper adattare poi un contenuto persuasivo alla SEO e viceversa. E, non è banale trovarlo, però mi ponevo la questione anche perché, diciamo, che è poi una questione semantica riguardante la parola copywriter, perché tanti di questi ragazzi che sento poi che mi chiedono pure consigli, quando poi vanno a cercare per la prima volta in Italia il lavoro da copywriter, magari vanno sui siti da freelance, quindi vari Adlens, Upwork e così via, freelancer.com, oppure nei gruppi Facebook, oppure altrove, praticamente lavori da copywriter, a meno che non sia specificato proprio che si tratta di un copywriter a risposta diretta, un copywriter di qualche tipo più avanzato, praticamente sono quasi sempre lavori da articolisti. Quindi penso che siamo ancora in una fase di transizione culturale in cui non si è capita la differenza. E la voglio specificare ulteriormente perché io, per esempio, in primis, e quelli che lavorano con me, facciamo per esempio materiali cartacei per campagne outbound in cui contattiamo le aziende direttamente, praticamente quasi bypassando internet. A volte, diciamo, sono campagne multimediali, ma a volte sono anche puramente cartacee. Ecco, lì per esempio utilizziamo delle tecniche che la gente magari usava anche 40, 50 anni fa, 100 anni fa, insomma. Quindi per spiegare proprio in termini concreti che siamo su dei piani diversi. Poi se uno ha delle competenze trasversali, secondo me diventa una figura per l'azienda anche, sia che sia interno, sia che sia un freelance, secondo me molto, molto di valore. Detto ciò, parliamo di un attimo invece della parte un po' più sofisticata e difficile per chi se ne intende di copy, che è la parte di off page, no? Quindi fuori dal sito, no? Quando si parla di link building e di digital PR, ci sono delle dritte che tu pensi, reputi siano le cose più importanti che uno deve capire e iniziare a fare, soprattutto per chi è all'inizio con un'attività SEO?
Chiaro, come dicevo prima, oggi nel 2022 la SEO è cambiata rispetto a come era 10 anni fa o ancora prima, anche se molti non se ne sono resi conto, anche se adesso ancora girano informazioni vecchie che erano valide 10 anni fa, ma oggi non lo sono più. Oggi, vuoi partire oggi a fare link building e digital PR, devi ragionare in un'ottica di marketing e di comunicazione. Mi spiego meglio. Devi sempre riflettere. Quando tu cerchi un link, quindi un collegamento ipertestuale da un sito esterno verso il tuo, per la SEO, chiediti sempre, se non ci fosse la SEO, vorrei un link da questo sito? Se la risposta è no, non prendere quel link. Quindi chiediti sempre, oltre all'aiuto lato SEO, questo link da un sito esterno può aiutarmi a ottenere più clienti o almeno lead? Può aiutarmi almeno a portare un po' di traffico? Può aiutarmi a migliorare la percezione del brand o la reputazione dell'azienda? Se la risposta è no, consiglio di prendere quel link. Quindi ragionare sempre oltre la SEO, ma puntare anche sempre a supportare pure l'attività di marketing e comunicativa dell'azienda.
Ottimo. Quindi questa è una prima dritta, ce ne dai qualcun'altra?
La seconda dritta è ragionare prima di cominciare a fare link building, fare un po' di traffico senza link. Quindi ci sono dei progetti che magari partono oggi e già vanno a chiedere aiuto a qualche link builder, a chiedere link in giro, no? Il mio consiglio è aspetta, prima di farcela con le tue gambe, ottieni qualche risultato di traffico senza link, senza comprarlo, senza cercarne, poi quando inizi a fare dei risultati, allora a un certo punto, quindi dopo qualche mese, 3, 4, 6 mesi, a seconda del progetto, puoi cominciare a lavorare nell'acquisizione dei link. Perché ricordo anche che in molti casi, se tu fai link building, soprattutto in modo aggressivo, è molto difficile poi smettere. È un'attività che nei settori competitivi, quando inizi a farla, poi devi continuare a fare sempre. Non puoi, come nel traffico a pagamento, smettere di botto di prendere link dopo che li hai presi per un anno. Quindi devi stare attento, quindi a ragionare.
Che succede? Che Google se ne accorge e pensa che tu hai abbandonato tutto?
Esatto, è come se tu ottenessi, non so, 1000 recensioni positive in un giorno e poi smetti di ottenere. La gente pensa, magari quelle recensioni erano false. Con i link è uguale. Se tu ottieni 5 link ogni mese, per mesi, e poi smetti all'improvviso, è come se dicessi a Google, guarda, questi link erano artificiali. Perché ricordo che per Google la link building non andrebbe fatta, dovresti meritarli, non comprarli e non ottenerli in maniera artificiale.
Ecco, diciamo ufficialmente. Ecco, grande. Grazie per queste dritte, tanta roba, perché in effetti per chi, diciamo, si sta bagnando i piedi adesso o magari ha fatto qualcosina in passato e ha detto ah no, ma la SEO per me non funziona, queste sono dritte molto molto importanti e tra l'altro penso che resteranno nel tempo. Ecco, queste sono cose che non cambieranno, penso, col cambio di algoritmo, no?
Assolutamente no, ci sono cose che sarà sempre più così, quindi assolutamente rimarrà sempre valido questo principio.
Ecco, vediamo se c'è qualcosa che è cambiato quando parliamo di budget, no? Qui ti passo virtualmente la mazza per prendere a bastonate i nostri ascoltatori o toglierti qualche salsolino dalle scarpe. Allora, dimmi secondo te se c'è una cifra, insomma, un budget minimo per un piccolo imprenditore o per una PMI per cominciare a vedere i risultati dalla SEO.
Allora, sul budget è estremamente difficile rispondere perché ogni azienda ha una storia a sé, ogni settore è diverso, e quindi è impossibile dire devi investire 500, devi investire 1000, perché se, non so, un fornaio a Brescia ha un budget diverso rispetto a una multinazionale. Comunque anche lo stesso lavoro, non so, un idraulico, in base alla città, più c'è concorrenza, più il budget è diverso. Quindi è impossibile dare un'indicazione generica sul budget.
Certo, perché te intendi che cambia l'ambiente competitivo, no? E cambia comunque anche quello che di base uno si può permettere, insomma. Però no, sai perché ti faccio questa domanda? Perché può sembrare faziosa, però ci si blocca spesso quando si comprano dei servizi e delle consulenze sul fatto che è una novità per alcuni, no? E quindi penso che anche da parte di noi professionisti sia giusto settare bene le aspettative, tanto del content marketing, la comunicazione che noi facciamo sui nostri canali, alla fine, come, così come questo podcast, no? Così come i tuoi post, siano utili perché danno un'idea e tutti quanti risparmiamo tempo, poi evitiamo, diciamo, di stare a fare proposte dettagliate per fare discorsi e call se non c'è proprio la base per chiacchierarne, no? Capito? Per parlarne. Quindi io volevo, diciamo, dare questo tipo di supporto alle persone. Rendetevi conto, ecco, se sei un'attività local, per esempio, bisogna vedere quanto è competitiva la tua nicchia, no? Il tuo settore, però la SEO non è una cosa che puoi fare con 10 euro al giorno, che ne so, 300-400 euro al mese. Mi pare che era questa la cifra che tu hai, qualcuno ti aveva scritto forse qualche tempo fa in un tuo post, ne parlavi.
Esatto, sì, allora, per attività piccole local, vabbè, proviamo a dare qualche cifra giusto per essere concreti. Per un'attività molto piccola local, in una città minima, io so che i budget generali, se parlo di attività local in città minori, possono iniziare dai 300-500 euro al mese, ma per attività locali piccole. Nell'esempio che vi ho citato, ad esempio un e-commerce, c'è tanta concorrenza, il budget può essere anche 5, 10, 20 volte quella cifra, là dove c'è tanta concorrenza. Quindi bisogna vedere molto da settore a settore. Il mio consiglio, se uno vuole sapere qual è, diciamo, il budget necessario, magari contattare più web agency, più freelance, provare a confrontare le quotazioni e magari confrontarsi con qualche azienda o libero professionista che è nel loro stesso settore, già fa SEO, già quello ti può aiutare a capire qual è il budget medio, diciamo, necessario.
Chiarissimo, sì, questa diciamo che è l'euristica corretta. Poi, se dovessimo parlare di tempistiche, perché ne abbiamo accennato in maniera indiretta fino adesso, no? Anche lì c'è più o meno, c'è un minimo di tempo che bisogna aspettare secondo te, secondo quello che sono, diciamo, le abitudini di Google? O dipende molto dal brand, per esempio, già da quanto è grosso il sito, da quanti anni esiste il sito, per esempio, cose del genere?
Esatto, è molto molto variabile, come per il budget è estremamente difficile dare una risposta. Come io per il budget ho dato due numeri, ma per alcune realtà molto piccole potrebbero aver senso, per altre un fabbro a Roma serve un budget molto più alto. Sulle tempistiche dipende molto, possono essere più brevi o lunghe a seconda di quanto è il settore competitivo, di quanto è il budget a disposizione, dell'importanza del brand e del marketing. In linea generale, quello che la tempistica che diamo generale, quindi la tempistica che si dà da anni, è dire un anno per un progetto che parte completamente da zero in un settore dove c'è concorrenza, esempio un e-commerce di scarpe, avvocato a Roma, un fabbro a Roma, qualcosa così, per vedere risultati concreti. Invece per progetti che sono magari già avviati, magari può richiedere 3-6 mesi, però magari già dopo un mese puoi ottenere i primi risultati concreti. Però generalmente diamo questi tempi, un anno per chi parte totalmente da zero, 4-6 mesi per un progetto magari già un attimo avviato.
Ok, scusami, faccio un passo indietro. Per quanto riguarda il budget, quanto pensi grosso modo in percentuale sia da dedicare alla link building, alla digital PR?
Allora, per alcuni clienti posso dirti che è tipo il 50%, più o meno. Quindi dal 30% al 50-60%. Questo nei settori competitivi, perché se parliamo di attività locali e microimprenditori, potrebbe anche non servire la link building. Io, il mio vecchissimo cliente, era un'attività che faceva la potatura alberi, è stato uno dei miei primissimi clienti. Senza link siamo riusciti a ottenere un ottimo risultato perché non c'era concorrenza. Invece un'altra società, per fare un esempio, che aveva un gruppo di villaggi turistici, competitività molto alta perché aveva Booking, TripAdvisor contro, e lì il budget era tipo il 70% era LinkedIn.
Benissimo. Senti, all'inizio hai menzionato il tuo canale di siti editoriali, no? E a volte menzioni anche l'affiliate perché ne capisci, insomma, ne ha a che fare. Viste queste tue esperienze, no? Volevo capire, penso che interessi anche chi si occupa proprio di copywriting, perché io, per esempio, fin dall'inizio ho scelto di posizionarmi in Italia e di lavorare con micro e PMI, insomma, fondamentalmente spesso in settori di servizi, quelli che in America, in mondo anglosassone, si chiamerebbero brick and mortar. Quindi non solo info business, ma anche proprio business reali, no? Mentre tanti miei colleghi, anche intervistati qui in passato sul podcast, si sono dati subito all'affiliate per non avere a che fare con, diciamo, la difficoltà di gestire clienti, imprenditori, aziende, insomma, e per il brivido, diciamo, della performance, potremmo dire, cioè di avere a che fare direttamente con i risultati in via diretta, di poter, un po' come i trader, lavorare col computer e basta, anche se sei veramente timido, insomma, in quel caso lì non hai bisogno di sviluppare altre qualità per sviluppare il tuo business. No, questa è la mia percezione, insomma, io non mi sono mai occupato di affiliate, perciò te lo dico, c'ho, diciamo, delle collaborazioni con alcune aziende che sono mie fornitrici, ma a parte quello, tu l'hai fatto quindi anche per guadagnare proprio da affiliato o, diciamo, sei più, adesso ecco, per esempio, dicevi dal 2014-15 ti occupi di consulenza, preferisci e apprezzi di più il lavoro, insomma, di consulente per le aziende?
Allora, io praticamente attualmente una percentuale dal 60 all'80% delle mie entrate sono affiliate. Quindi fin dal 2005 i primi anni sono stato solo affiliazione. Ho cominciato a fare consulenza e formazione per diversificare. Perché con l'affiliate può succederti, se non hai fortuna, che magari un sito che ti faceva 1000 visite al giorno per un update di Google che premia una tipologia diversa di siti, te lo butta giù. Quindi magari un giorno guadagni 1000, il giorno dopo guadagni 100. Hai il vantaggio che comunque sei completamente autonomo, ma hai lo svantaggio che non ha la stabilità della consulenza. È anche più complicato, quindi tirare su un brand lato SEO è molto più semplice che tirare su un progetto affiliate dove devi fare tu tutto il lavoro. Quindi quello che ho fatto è tenere un piede in due staffe, diversificare, perché così prendo il meglio e vivo il mondo.
Sì, no, ma molto interessante. Passando invece alla terza cosa che avevi menzionato nella tua bio, insomma, quindi lo fai nel tempo libero, hai detto, no, però ti piace effettivamente insegnare, passare
Moltissimo,
le tue competenze ad altri, insomma.
moltissimo. Io, guarda, io prima di fare il SEO da ragazzino sognavo di fare il giornalista e lo scrittore. Quindi a me è proprio una mia esigenza quella di raccontare e condividere. Quindi non ci posso fare niente, ho provato, diciamo, a fare il tecnico che fa solo il suo lavoro e poi fine, ma per me è una passione, quindi ci posso far poco. Riguardo invece ai segreti, una cosa che ribadisco sempre, perché molti mi chiedono: ma tu, Amin, se hai dei segreti sulla SEO, perché non te li tieni per te? Io ribadisco sempre il fatto che non ci sono segreti sulla SEO. C'è un metodo di lavoro, ci sono delle strategie che richiedono tanto impegno e tanta attenzione per portare risultati. Come direbbe Tolomei, non è che clicchi un bottone e ottieni risultati il giorno dopo sei primo. Ti devi proprio fare il mazzo. Quindi non ci sono segreti fantasiosi per arrivare primo. Buongiorno all'altro. C'è tanto duro lavoro, tanto metodo, tanta organizzazione e quindi bisogna anche settare le giuste aspettative su questo.
Certo, questo confermo che tra l'altro è un trade union pure da questo podcast, quello che ho sempre detto io e quello che dicono le persone che intervisto, gente che ha avuto insomma molto successo. E mi chiedevo più che altro a proposito di obiezioni a questo, visto che ne parlavamo anche un attimo offline, c'è gente che negli ultimi anni ha fatto dell'info business spinti e ha creato, praticamente soddisfando la domanda crescente di figure digitali, no? Di lavori digitali e così via da una parte. E quindi probabilmente dando anche una formazione molto superficiale, perché poi arrivano persone appunto che si reputano già professionisti dopo un anno e questo inquina un po' il mercato dal mio punto di vista. È inevitabile, insomma, poi magari si creerà un livellamento. Però dall'altro una paura che ho visto invece in altri miei colleghi e che io ho personalmente superato, insomma, condividere appunto la propria expertise era quella di crearsi fondamentalmente dei competitor, no? Dai propri apprendisti, no? Quindi cioè, tu dici, per il motivo per cui che menzionavi prima, non ci sono segreti, non hai neanche paura che gente che ti tolga fondamentalmente spazio, giusto?
Essenzialmente no, per una semplice ragione. Io per fare un esempio, ho il mio network di siti editoriali in ambito finanza. Mi contatta uno che ha il suo blog e lo vuole tirare su in un settore che non c'entra niente col mio. Per me non è un problema condividere un metodo, dato che non ho siti in tutti i settori del mondo, che sono migliaia. Cioè, per me è solo un guadagno, non ci perdo nulla. Lui ha il suo sitino, cioè tra i suoi tre sitini, su settori che nel 99% dei casi non sono i miei, non ci perdo nulla. O magari un consulente, ma che ha le prime armi, non ha la mia stessa esperienza, quindi non cerca lo stesso tipo di clienti che cerco io. Chi contatta me non è chi contatta un CEO che fa il lavoro da 3, 4, 5 anni. Quindi per me assolutamente questo problema della competizione non me lo sono mai posto.
Benissimo, benissimo. Senti, ti ringrazio del tuo tempo, voglio andare a chiudere con un paio di domande lampo. Allora, sempre per quanto riguarda soprattutto i ragazzi, no? Allora, o comunque sia anche chi si vuole magari riconvertire da un altro lavoro, cosa che è successa sempre di più negli ultimi 2-3 anni. Che consigli sulla base della tua esperienza daresti a chi vuole fare della SEO oppure di altre skill digital proprio lavoro?
Allora, sì, un consiglio che vale al 100% sulla SEO, ma credo anche per il copywriting, assolutamente. Parti creando dei tuoi progetti. C'è chi parte dal giorno zero a cercare clienti, e io consiglio sempre: parti dal tuo progetto, ottieni qualche piccolo risultato, in questo modo hai una case history con cui puoi già ottenere i tuoi primi clienti molto più facilmente. Il secondo consiglio è: estate il più possibile. Quindi va bene la formazione è fondamentale, perché la formazione ti apre nuovi orizzonti, ti apre nuove idee, però poi la pratica farà la differenza. Quindi formazione e pratica sono entrambe fondamentali. Confrontatevi con altri colleghi, cercate dei mentori, perché è fondamentale il confronto. Il mio consiglio è, dato che molti cercano consigli sui gruppi Facebook, che sono un ottimo strumento, però lato sì ho notato, ad esempio, che molti colleghi non condividono tanto su gruppi Facebook, ma se tu li vedi di persona, magari a un evento, magari li vedi per un caffè, sono molto più aperti a dire le loro esperienze, eccetera, eccetera. Quindi cercate di costruire relazioni, e lavorate sul networking, soprattutto offline, perché in questo modo potrete avere accesso a informazioni che online quasi nessuno condivide.
Beh, ottimo, insomma, il primo consiglio devo dire che è abbastanza intuitivo, ma non troppo, nel senso che poi tanti lo danno per scontato, ma io stesso direi che è un altro vantaggio quello che dici tu, cioè di partire da un proprio progetto, il fatto che capisci anche meglio i tuoi clienti, visto che poi vai a vendere tendenzialmente ad altre aziende, imprenditori, piccoli o grandi che siano, comunque sia, se hai investito il tuo tempo e i tuoi soldi anche su un tuo progetto, sarai un po' più cauto e sarai più serio quando vai a lavorare con i soldi degli altri, insomma, comunque capirai meglio le sue esigenze e quindi potrai fornire un servizio migliore e ti troverai meglio. Non che sia magari un progetto singolo che ti rende un imprenditore a tolto, ti rende alla pari di quelli che potrebbero essere i tuoi clienti ottimi, ma comunque un grande passo avanti rispetto a come pensa la massa, la maggior parte della gente che passa magari da un lavoro da dipendente o addirittura da studente direttamente a fare il freelance. E sul secondo assolutamente, assolutamente d'accordo, insomma. Ultima domanda, tu piuttosto Amin, su cosa ti concentri adesso e questo periodo e se ci sono dei progetti interessanti, mi chiedevo per te nel 2023 cose nuove che vuoi fare.
Sì, sto per lanciare verso fine anno un nuovo progetto di formazione e consulenza SEO dedicato alle micro PME e liberi professionisti, perché mi sono reso conto che, come dicevo prima, ci sono realtà che magari non hanno il budget per delegare l'attività SEO a terzi, ma hanno il tempo di farsela da soli. Quindi la mia idea magari è fornire strumenti, un sistema di formazione e consulenza che però dia autonomia alla persona di applicare le cose, perché io sono convinto che ci sia nel mercato un'esigenza anche di questo. Dato che i costi, dato che la SEO sta diventando complicata e anche più costosa, c'è un numero crescente di persone che dice vabbè, provo a farla io, sono in un settore poco competitivo, posso ottenere risultati, quindi cerco qualcuno che mi aiuti a passare a livello successivo.
Ottimo, questo è molto interessante, penso che tante persone ti dovrebbero contattare anche semplicemente per questo. Tra l'altro, dici un attimo dove conviene che ti seguano, perché io penso che ci si può fare una mini enciclopedia della SEO anche solo con i tuoi post praticamente su Facebook, su LinkedIn, io è più o meno, e soprattutto su LinkedIn che ti leggo. Dove ti devono seguire?
In questo momento sono attivo soprattutto su LinkedIn, quindi LinkedIn sicuramente è il posto dove condivido più idee, test, esperienze, eccetera, eccetera.
Benissimo, metteremo i link nelle note dell'episodio. Allora, ti ringrazio veramente, penso che abbiamo dato un sacco di dritte concrete, abbiamo aperto probabilmente già un mondo a tante persone con questa chiacchierata, e quindi Amine, veramente grazie del tuo tempo, spero che ci sentiremo prossimamente, dai, ti auguro buon lavoro e buone cose.
Assolutamente, grazie Andrea, grazie che ci hai ascoltato, buona serata.
Grande.